umana cosa avere compassione di chi soffre in amore. Io per soverchio fuoco nella mente nebbia patire, adesso che c'è stata la mia pena, per non parere ingrato io mi propongo di riconfortare l'innamorato.
Umana cosa, Boccaccio 700 anni dopo, con Maurizio Fiorilla.
Per il soccorso delle sventurate intendo raccontare 100 novelle che udirete in queste 10 giornate, e se leggendo passerà il tormento e se rischiare il cuore, ringrazieremo con il nostro canto soltanto amore.
Ma mi si domanderà, fra tanti esemplari manoscritti del Decameron non si è rinvenuto nessun autografo? Vana speranza. Non venne alla luce, e parebbe ormai che non debba venire, quella copia del capolavoro di Manuel Boccaccio stesso, che sola avrebbe potuto risolvere tanti problemi, convalidare o confutare le nostre ipotesi e salvarci da quella immane fatica del collazionare e classificare più di 50 testi, tutti probabilmente copie di copie.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Siamo arrivati alla quinta puntata di Umana Cosa, che non abbiamo aperto con un brano del Decameron questa volta, ma con un passo che Paolo Bonacelli ha letto per noi, tratto da un'edizione critica del capolavoro del Boccaccio uscita nel lontano 1955, un'edizione curata dallo studioso Charles Singleton, che come avete sentito lamentava allora il mancato ritrovamento dell'autografo del Decameron, cioè di una copia del testo scritta dallo stesso Boccaccio. Proprio all'autografo del Decameron dedicheremo questa puntata di oggi, che è il primo degli incontri di approfondimento su aspetti particolari del libro che vi avevamo promesso e che qua e là interromperanno tra la seconda e la decima giornata la nostra lettura in progress dell'opera. Per prima cosa parleremo del percorso che ha portato a scoprire, a riconoscere l'autografo del Decameron, che oggi è conservato a Berlino, ma che all'inizio degli anni 50, come avete sentito, sembrava invece irrimediabilmente perduto. All'interno della puntata con i nostri ospiti ragioneremo anche più in generale della tradizione manoscritta del Decameron e dei primi lettori dell'opera, e qualche considerazione faremo anche sul perduto autografo di Dante che Boccaccio ha inseguito invano e che ancora oggi non è stato ritrovato. Cominciamo dall'inizio. Nella maturità, Boccaccio, negli anni della maturità, torna a lavorare sul Decameron. Abbiamo detto nelle puntate scorse che una prima versione dell'opera viene completata attorno al 1351-53. Ma negli anni 60 del 300 Boccaccio rivede il testo del suo capolavoro in alcuni luoghi, introducendo alcuni cambiamenti rispetto alla versione precedente. In filologia si chiamano varianti d'autore. Dal suo manoscritto di lavoro prepara una copia a buono, cioè una bella copia del testo, che doveva servire anche da modello grafico per la trasmissione del suo Decameron, e segue personalmente tutte le fasi di allestimento di questo manoscritto. È lui stesso a copiare di suo pugno interamente il testo, a impaginarlo, fa eseguire anche da miniatori professionisti probabilmente le maiuscole iniziali di colore rosso e turchino che scandiscono i livelli narrativi, e impreziosisce infine il manoscritto con alcuni suoi disegni che raffigurano i novellatori e anche alcuni personaggi delle sue novelle. quando Boccaccio compie questa trascrizione è anziano. Boccaccio non è un copista sempre molto attento, ma certo l'età avanzata non favorisce la trascrizione di una copia priva di errori e di sviste. Trascrivere tutto il Decameron è un'impresa non da poco. E Boccaccio, diciamo, ogni tanto si distrae e quindi il codice, il manoscritto è viziato da alcuni errori, alcune sviste che altri, diciamo, copisti non hanno commesso. Dopo la sua morte, Boccaccio lascia tutti i suoi libri al convento di Santo Spirito a Firenze, quelli con le opere latine però, quelli con le opere volgari, tra cui probabilmente il Decameron, seguono un'altra strada. Nei primi del 400 non sappiamo esattamente dove fosse il manoscritto, ma sappiamo che l'inchiostro con cui era stato scritto in alcuni punti viene via, anche perché la pergamena non era di grande qualità. E alcuni lettori che avevano avuto in mano il manoscritto, nel tentativo di ripristinare alcuni punti in cui il testo non era più leggibile, hanno ripassato il testo, imitando anche la scrittura del Boccaccio, ma lo hanno fatto maldestramente, generando una serie di sviste incredibili che si sono aggiunte a quelle commesse dal Boccaccio. Si tratta di errori enormi, ad esempio, per ricordare una novella che abbiamo letto la settimana scorsa, la novella di Alatiel, Marato, che è un personaggio, uno degli amanti di Alatiel, diventa marito, perché ripassando il testo uno di questi lettori ha erroneamente scritto una I al posto di una A. Nei secoli successivi il codice è passato anche da mani molto illustri, nel 500 sicuramente lo ebbe ad esempio il grammatico veneziano Pietro Bembo, e non a caso nel 700 il manoscritto era sicuramente ancora a Venezia. Ad un certo punto passò alla biblioteca marciana, da cui poi fu trafugato e rubato, riapparve in Inghilterra e entrò a far parte infatti della collezione del duca Lord Hamilton, e poi nel 1883 questa collezione passò alla biblioteca di Berlino, dove tutt'oggi è conservato in questo fondo, appunto, che prende il nome dall'ultimo possessore, il Lord Hamilton, con il numero di inventario Hamilton 90. Quindi da adesso chiameremo per comodità il manoscritto con la sua segnatura, cioè la collocazione che ha nella biblioteca, quindi semplicemente per noi sarà l'Hamilton 90. Nella prima metà del Novecento, Alberto Chiari, avvalendosi anche del parere positivo di un altro grande studioso, Michele Barbi, aveva detto che l'Hamilton 90 per lui era un autografo del Decameron, anche perché aveva avuto modo di vedere il manoscritto. Ma altri studiosi, tra cui avete visto Singleton, non credevano a questa proposta di attribuzione. La respingevano con un argomento su tutti. Il manoscritto conteneva un numero troppo elevato di errori che altri manoscritti non avevano. E come poteva averlo scritto il Boccaccio? Abbiamo visto che si trattava in alcuni casi di sviste molto grandi, ma il codice non era più nemmeno disponibile per gli studiosi che lavoravano su delle fotografie, perché durante la Seconda Guerra Mondiale, per paura dei bombardamenti, era stato portato via da Berlino e non si sapeva nemmeno bene dove fosse. Quando Vittore Branca, intorno al 1960, Vittore Branca, ricordo, è il più grande studioso forse del Boccaccio e del Decameron in particolare, ritornò su questa questione, venne a sapere che il manoscritto era stato depositato a Marburg, sempre in Germania, e lo fece arrivare alla Biblioteca Marciana di Venezia, lo fece tornare anzi a questo punto alla Biblioteca Marciana di Venezia. E quando lo esaminò insieme a Pier Giorgio Ricci, che all'epoca era insomma il più grande esperto della scrittura di Boccaccio, tutte le riserve sull'autografia vennero definitivamente superate, perché lavorando sull'originale Branca si accorse, puntando la lampada di Wood, la lampada ultravioletti, sul testo del codice, che le grandi sviste che comparivano nel testo non erano dovute al Boccaccio, ma proprio a quei lettori successivi che avevano ripassato il testo. Cioè, con la lampada ultravioletta è possibile vedere sotto la I di marito quella A di marato che era nell'originale. Quindi si è capito che quei grandi errori non erano dovuti al Boccaccio, ma a lettori successivi. E poi anche la scrittura del manoscritto risultava ora più chiara, e confrontata con gli altri autografi del Boccaccio non c'erano più dubbi. Sentite dalle parole di Pier Giorgio Ricci il momento in cui, insomma, insieme a Branca aprirono il manoscritto appena arrivato in Marciana.
Ricordo con emozione il primo incontro in Marciana. Aprimmo il volume ed ecco il taglio caratteristico dei manoscritti usciti dallo scrittoio del Boccaccio. Ecco l'atmosfera particolare delle sue pagine. Ecco la nota, cara, bella scrittura. Nessun dubbio possibile. avevamo innanzi l'autografo della più gran prosa italiana.
Dalla voce di Paolo Bonacelli abbiamo ascoltato, insomma, il momento in cui l'Hamilton 90 è stato finalmente riconosciuto come autografo. E adesso parleremo di questo manoscritto con Marco Cursi, paleografo che si è occupato della tradizione manoscritta del Decameron ed è il massimo esperto oggi della scrittura del Boccaccio. Buon pomeriggio, Marco Cursi.
Buon pomeriggio.
Dunque, nella prima puntata di questo programma, Lucia Battagliaricci ci ha spiegato che l'autografo del Decameron ha un formato particolare, è impaginato come un libro universitario, con un sistema di lettere maiuscole di vario colore che scandiscono i piani narrativi. Abbiamo visto ora che ha anche dei disegni. Ecco, ci spiega più nel dettaglio come Boccaccio ha costruito questo manoscritto.
Dunque, intanto bisogna dire che Boccaccio era un copista straordinariamente fecondo, cioè di lui abbiamo molti autografi. Più di 30, tanto per dare un ordine di grandezza, di Petrarca abbiamo solamente 7 manoscritti, di Dante ovviamente nulla, anzi la ricerca dell'autografo, di un autografo di Dante rappresenta il sogno in qualche modo di ogni paleografo. Dunque, per il suo Decameron Boccaccio sceglie un formato grande, un'impaginazione del testo a 2 colonne, e utilizza, lui che maneggiava più tipologie grafiche, cioè era in grado di scrivere, tanto per far capire i nostri ascoltatori, con modalità diverse a seconda del tipo di libro che stava scrivendo, ecco, utilizza la sua scrittura più bella, quella di livello esecutivo più alto. Si trattava, insomma, di un libro conforme ad un preciso modello, quello del cosiddetto libro gotico, un libro di studio, un libro di ricerca, un libro, insomma, impegnativo. Un libro da banco, da tenere in casa e da sfogliare con molta cura.
Ecco, riguardo a questi disegni invece, a queste maiuscole.
Dunque, il sistema delle maiuscole è un sistema che possiamo dire stabilisce una precisa gerarchia all'interno del testo. Cioè Boccaccio dà dei segnali molto chiari ai suoi futuri potenziali lettori. Il testo è strutturato secondo delle norme ben precise e ci sono delle iniziali, ma non soltanto delle iniziali, anche dei segni di attenzione, dei segni di paragrafo che servono per indicare quali sono i luoghi dove deve cadere l'occhio del lettore nella articolazione della lettura della pagina.
Quindi una sorta di guida anche.
Una sorta di guida,
guida
insomma.
E invece questi disegni dove si
Dunque,
trovano?
Dunque, i disegni si trovano intorno ai cosiddetti richiami. I richiami sono delle parole che vengono poste alla fine di ogni fascicolo. Un libro medievale è strutturato infatti in tante singole unità che sono appunto dei fascicoli. Quella parola serviva a colui che poi avrebbe assemblato il manoscritto, cioè il rilegatore, a mettere questi fascicoli nel giusto ordine. Solitamente il richiamo, questa parolina appunto, viene lasciata così com'è, senza nessun elemento decorativo o accessorio. Boccaccio invece ha questa intuizione di disegnare intorno ai richiami delle figurine.
Figurine, che rappresentano...
Ecco, che rappresentano i novellatori oppure anche i protagonisti delle novelle, ed è una scelta molto interessante perché è una scelta molto originale, sono pochissimi i manoscritti di quell'epoca caratterizzati da un sistema di disegni di quel genere.
E poi questi disegni, insomma, sono anche un po' caricaturali, insomma, danno anche...
Sì, sono dei disegni anche molto divertenti, in qualche modo ci danno anche un'interpretazione che l'autore dà dell'opera e dei suoi personaggi, dei suoi protagonisti.
Senta, a questo proposito, oltre all'Hamilton 90 c'è un altro manoscritto considerato molto importante dagli studiosi ed è conservato a Parigi, non è autografo ma è di mano di un copista che probabilmente Boccaccio conosceva direttamente perché viveva a Firenze nello stesso quartiere, che trasmette una diversa redazione dell'opera, cioè proprio quella prima versione probabilmente che Boccaccio aveva congedato negli anni 50. E al di là di insomma, degli aspetti testuali, questo manoscritto è importante anche per la storia dell'illustrazione del Decameron, di come è stato rappresentato visivamente, perché?
Dunque, innanzitutto rappresenta in qualche modo un unicum perché è l'unico codice tra i più antichi che presenta delle illustrazioni. Sono 18 disegni molto belli in cui fondamentalmente vengono illustrate le prime novelle di ciascuna giornata e poi ci si sofferma su alcuni punti strategici, ad esempio l'immagine della peste a Firenze oppure alla fine i novellatori che tornano, la brigata, no? La lieta brigata che torna a Firenze a cavallo.
Quindi sono più quadri d'insieme, diciamo, che rappresentano le sequenze narrative più che come Boccaccio i singoli personaggi.
Esattamente. E certo, il dato più importante però è che perché questi disegni hanno una straordinaria capacità di cogliere quelli che sono i punti chiave del testo, e ciò ha convinto alcuni studiosi all'inizio degli anni 90 ad attribuirli addirittura alla mano di Boccaccio stesso.
Anche da questa ipotesi sembra ora, insomma, sembra,
ecco, questa ipotesi in realtà adesso è stata smentita, credo ragionevolmente, proprio da Lucia Battagliaricci, perché c'è un lieve scarto in dettagli minimi tra ciò che viene rappresentato nei disegni e il testo.
Lei ha studiato da vicino tutta la tradizione manoscritta del Decameron, quella più antica almeno, e quindi anche la prima circolazione dell'opera. Vittore Branca nei suoi studi ha messo in evidenza soprattutto la centralità del mondo mercantile, ha definito il Decameron l'epopea dei mercanti. Nei suoi studi invece emerge come l'orizzonte dei lettori fosse più ampio.
Innanzitutto i codici che ci sono rimasti sono molti, sono una sessantina, e questi manoscritti ci consentono, sono manoscritti del 300 e del 400, di tratteggiare, diciamo, un quadro di insieme che è piuttosto complesso e variegato. Certamente la componente mercantile è una componente molto forte, ma non c'è solo la componente mercantile. Ci sono anche notai, c'è ad esempio la figura di un podestà che si fa scrivere il Decameron da un uomo del suo seguito, c'è addirittura la figura anche di un monaco che imprevedibilmente copia il Decameron nel 1396, forse non per se stesso ma per rivenderlo, perché è difficile pensare che quel manoscritto potesse restare all'interno di un monastero.
Visto anche, insomma, come vengono trattati i monaci e i monasteri nel Decameron. Senta, nel suo libro Scritture, scriventi, lettori del Decameron, appunto, c'è un capitoletto molto curioso intitolato Il Decameron in carcere, in cui si sofferma su manoscritti dell'opera copiate nelle carceri del XIV secolo. Ci racconta,
sì,
qualcosa su questo?
Si tratta di un caso piuttosto interessante. A Firenze, ai primi del 300, nei primi anni del 300, viene aperto un carcere, il cosiddetto carcere delle Stinche, e si andava in carcere quasi sempre per motivi di carattere economico-finanziario, insomma si veniva incarcerati per debiti. Uno di questi codici che sono giunti fino a noi è stato certamente trascritto all'interno del carcere delle Stinche da un certo Giovanni Ardinghelli, un copista che era un giovane mercante dell'arte della lana che a un certo momento ha cominciato ad andare in crisi dal punto di vista economico. Noi possiamo ricostruire tutte le sue vicende biografiche grazie ai documenti d'archivio. Intorno al 1420 viene incarcerato e lì copia non soltanto quel manoscritto ma anche altri codici, presumibilmente per fare un po' di soldi, perché in carcere si rimaneva fino a che non si riusciva a pagare il debito che si aveva contratto.
Senta, oltre al Decameron noi abbiamo autografi anche di altre opere del Boccaccio, lei stesso lo diceva prima, e anche i manoscritti in cui Boccaccio leggeva le opere classiche medievali. Anzi, in questi giorni a Firenze, presso la Biblioteca Medici Laurenziana, si inaugura una mostra dedicata proprio ai volumi del Boccaccio. In queste puntate spesso abbiamo messo in gioco la commedia di Dante ragionando sul Decameron. Ecco, Boccaccio aveva più di un manoscritto della commedia nella sua biblioteca.
Boccaccio aveva sicuramente diverse copie della commedia che si era procurato sul mercato librario. A un certo punto però decide invece di trascrivere l'opera per conto proprio, di farne una sorta di edizione, siamo intorno al 1350, e questa sarà la prima di almeno tre copie dell'opera che trascrisse tra il 1350 circa e il 1365.
Prima di lasciarlo andare, ringraziandola per essere venuto qui negli studi Rai, le chiedo ancora una piccola cosa che anticipa l'argomento che discuteremo con il nostro secondo ospite, il perduto autografo della commedia di Dante. Ha mai provato a immaginare come potrebbe essere?
Dunque, innanzitutto credo che Boccaccio stesso si era posto il problema, perché si era messo alla caccia, diciamo, di quel manoscritto. Addirittura intorno al 1350 era andato anche a cercare tracce della presenza di Dante in Romagna, aveva incontrato la figlia che era monaca in un convento a Ravenna. E dunque quel codice probabilmente effettivamente non verrà mai ritrovato. Ci sono degli indizi che ci dicono quali potevano essere le sue caratteristiche. Beh, intanto la scrittura presumibilmente doveva essere una scrittura di alto livello esecutivo, forse una gotica, se dobbiamo dar credito a quello che Dante stesso ci dice nella Commedia, nel Paradiso. Lui infatti a un certo momento si rivolge a un ipotetico lettore e dice appunto: orti riman lettor sopra il tuo banco, cioè immagina questo lettore seduto ad un banco. E dunque quel lettore doveva avere davanti ai suoi occhi un manoscritto che era appunto un libro da banco. D'altro canto però bisogna anche dire che chi ha visto con i suoi occhi un documento di mano di Dante, Leonardo Bruni, un dotto fiorentino dei primi del 400, ci dice che la scrittura che adoperava Dante era una cosiddetta minuscola cancelleresca, cioè una scrittura adatta soprattutto, diciamo, a uso documentario ma anche librario, che invece si attaglierebbe meglio ad un modello librario differente, ad un manoscritto simile a quei codici della Commedia che circolavano a Firenze in grande quantità nella prima parte del 300, e che forse ripresero proprio l'imprinting, il modello di quel perduto autografo che qualcuno doveva aver visto e che ha lasciato in qualche modo un'eredità in quei codici che invece sono giunti fino a noi.
Allora, ci è raggiunto al telefono Andrea Mazzucchi, storico della lingua e filologo che ha studiato molto da vicino i commenti antichi della Commedia, cioè come i primissimi lettori del 300 hanno letto e chiosato il poema dantesco. Sta ora curando anche una nuova edizione del Convivio per l'Aneco, ad un progetto che prevede la pubblicazione di una nuova edizione commentata di tutte le opere di Dante. Benvenuto Andrea Mazzucchi ai nostri incontri sul Decameron.
E
più volte abbiamo richiamato durante la nostra lettura la Commedia di Dante a confronto del testo del Boccaccio. Colgo l'occasione anzi per ricordare che tra il 28 e il 30 ottobre alla Casa di Dante ci sarà un convegno su Boccaccio, il Tore di Dante. Come mai abbiamo gli autografi dei capolavori di Petrarca e Boccaccio, il Canzoniere e il Decameron, oltre ai libri delle loro biblioteche, mentre di Dante non solo non abbiamo l'autografo della Commedia, ma non ci è arrivata nemmeno una riga scritta da lui?
Beh, questa è una domanda complessa e alla quale, come dire, avere la risposta sarebbe auspicabile, ma è effettivamente difficile. Manca non soltanto l'autografo delle opere di Dante, ma non c'è neppure una sottoscrizione, neppure una postilla dantesca, il che forse è da attribuire alla dispersione della biblioteca di Dante, legata evidentemente alle particolari vicende biografiche, insomma, all'esilio inevitabilmente. L'esilio avrà contribuito in qualche modo a disperdere la biblioteca, il che appunto non ci ha consentito di conservare neppure una postilla, almeno fino allo stato attuale delle conoscenze, una postilla di Dante. Nessun autografo delle sue opere, il che è davvero sorprendente se si pensa che appunto di Petrarca e di Boccaccio invece abbiamo, come evidentemente avete più volte ricordato, una notevolissima produzione. Né questo credo che sia da attribuire esclusivamente alla diversa dimensione di valore data all'autografia, penso da Petrarca o anche da Boccaccio. Probabilmente sono in gioco le vicende biografiche di Dante, sono in gioco i casi della sorte. Certo, non possediamo non soltanto gli autografi di Dante, ma non possediamo neppure codici che sono databili mentre Dante è vivo. Insomma, forse qualcosa sta emergendo recentemente, ma tendenzialmente i primi codici della Commedia che possediamo sono codici di almeno un decennio successivi alla morte di Dante.
Ecco, ma qualcuno ha mai visto la scrittura di Dante? Si hanno notizie indirette dell'autografo della Commedia? Boccaccio, ad esempio, ecco, ne sapeva qualcosa? Ecco, prima Marco Cursi ricordava il caso di Bruni, ma chi è che ha visto la scrittura di Dante e ne parla?
Esattamente, questa è una questione interessante. In realtà noi sappiamo che i due figli di Dante, Jacopo e Pietro, ai quali verosimilmente si deve il ritorno di Dante a Firenze, come sai la Commedia è stata conclusa fuori Firenze, in esilio, tra Verona e Ravenna, ed è molto probabile che tra il 1323 e il 1325, data in cui prima Jacopo e poi Pietro tornano a Firenze, abbiano portato con loro una copia dell'opera del padre. E tuttavia quello che è certo, almeno dai due commenti di Jacopo e di Pietro, è che neppure i figli avevano materialmente a disposizione, nel momento in cui stendevano i loro commenti alla Commedia, l'autografo. Pietro cita già la Commedia con degli errori, Pietro addirittura discute diverse lezioni, diverse varianti, evidentemente questo dimostra che non avessero l'autografo. C'è un caso appunto noto, evidentemente, come mi dicevi, lo ricordava prima Marco Cursi, che è quello di Leonardo Bruni, che nella vita di Dante addirittura dice di aver visto...
È un umanista del 400, ricordiamo.
È un umanista del 400, appunto, che in questa vita di Dante, scritta intorno probabilmente al 1436, dichiara di aver visto alcune epistole di Dante, di averne viste alcune vergate proprio dalla mano di Dante, e descrive anche in modo un po' impressionistico ma estremamente interessante questa grafia lunga e molto corretta, che qualcuno ha ritenuto non distante evidentemente dalle tipologie di una grafia che è la corsiva cancelleresca, la minuta cancelleresca.
Lo diceva Cursi anche prima. Ecco, Cursi era molto pessimista sulla possibilità che un giorno questo autografo, soprattutto l'autografo della Commedia, venga recuperato. Insomma, è un po' il perduto Graal per gli studiosi della letteratura italiana. Ma secondo lei invece c'è la possibilità in qualche modo di ritrovarlo, e ancora?
Anche io sono molto pessimista sulla possibilità di trovare l'autografo della Commedia, ma forse ci basterebbe molto meno, ci basterebbe una sottoscrizione, una postilla. Ecco, io su questo, come dire, qualche speranza continuo a conservarla. Quello è davvero il perduto Graal, c'è un racconto molto bello di Vittore Branca, insomma, uno studioso che avete certamente avuto occasione di
nominare. L'abbiamo nominato, sì, nomineremo ancora nel corso della trasmissione.
Che avete
sì.
Nominato più volte, fortunato scopritore, come appunto avete detto, dell'autografo di Boccaccio, che raccontava di un sogno, purtroppo soltanto illusorio, di lui che in Marciana appunto scopre tra le carte di guardia di un manoscritto dei versi danteschi sottoscritti dallo stesso Dante. Purtroppo la sveglia, la mattina suona e Branca si risveglia senza l'autografo di Dante. Difficilmente credo che troveremo l'autografo della Commedia media. Del resto già Boccaccio, come dire, raccontava sia nella sua biografia, nel Fratello Leopoldo di Dante, e poi anche nelle esposizioni, di aver di ritrovamenti fortunosi prima dei primi sette canti dell'Inferno a Firenze e poi dopo addirittura gli ultimi 13 canti del Paradiso, che Dante non avrebbe fatto in tempo a mandare a Can Grande della Scala, come era suo uso, all'interno di una parete di una casa ravennate, ma si tratta molto probabilmente di leggende boccacciane che avranno anche un fondo di verità, ma che
non ci aiutano insomma comunque a trovare
direi
dove potrebbe
forse
essere.
Non un autografo reale, quello che forse è possibile attraverso una ricostruzione indiziaria recuperare le caratteristiche materiali dell'autografo di Dante. Nella commedia Dante fa riferimento alla propria opera e al proprio manoscritto come un libro da banco. La primissima tradizione della commedia però invece mostra, diciamo, una tipologia di libro molto diversa, di un libro che appunto un paleografo importante come Armando Petrucci ha definito un libro registro di lusso, di dimensioni medio-grandi, in genere dove il testo della commedia è trascritto su due colonne, in una grafia che è la minuscola cancelleresca, che è una grafia tipica dell'uso dei notai, che però viene in qualche modo adibita a scrittura libraria. E probabilmente appunto qualcuno ha ritenuto che proprio questa pervasività di questo modello di manoscritto nella primissima tradizione della commedia potesse serbare traccia di un originale autografo che avrebbe dovuto avere queste caratteristiche materiali, ma siamo purtroppo soltanto nell'ambito della virtualità e non della realtà materiale.
Bene, io ringrazio Andrea Mazzucchi per essere intervenuto insomma con tutte
grazie
queste notizie sull'autografo della commedia e aver insomma dato il suo contributo alla nostra trasmissione. Grazie e buon
grazie,
pomeriggio.
Buonasera.
Ma torniamo al nostro Hamilton 90. Dopo aver viaggiato per sei secoli tra Firenze, Venezia, l'Inghilterra e la Germania, essere sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, l'autografo del Decameron è stato protagonista di una vicenda che lo collega non solo alla storia culturale ma anche alla storia politica d'Europa. Negli anni 70 del secolo scorso, il manoscritto è stato al centro di un delicato caso internazionale in anni complicati in cui le due Germanie erano ancora divise. Protagonista è ancora Vittore Branca, che come abbiamo detto ne aveva dimostrato l'autografia nel 1962 e che per amore di Boccaccio, dopo la scoperta, ha dovuto affrontare un'avventura quanto mai insolita per uno studioso e un filologo. Branca ha potuto raccontare questa incredibile storia solo molti anni dopo, in un articolo uscito il 16 aprile del 2000 nell'inserto domenicano del Sole 24 Ore. E capirete bene perché. Dunque, Branca ebbe bisogno di consultare l'Hamilton 90 per un certo periodo nei primi anni 70 per finire la sua edizione critica del Decameron, la prima fondata sull'autografo che sarebbe poi diventata un punto di riferimento per i futuri lettori. Chiese quindi alla Staatsbibliothek di averlo di nuovo a Venezia per qualche mese. Ma da Berlino questa volta la risposta fu inspiegabilmente negativa. La cosa gli apparve singolare, perché 10 anni prima il manoscritto era arrivato senza problemi, ma proprio perché insomma anche era stato lui a dimostrare che quel manoscritto era autografo, aumentando enormemente anche il suo valore economico. Era diventato uno dei libri più preziosi del mondo. Perché quindi negargli il prestito ora? Dopo ripetute richieste di chiarimento, un bibliotecario di Berlino, Tilo Brandis, scrive una lettera a Branca dicendogli di recarsi alla Staatsbibliothek e dicendogli che insieme avrebbero cercato di trovare una soluzione al problema. Branca non capisce bene cosa intenda dire con quella frase, ma l'8 ottobre del 1973 parte per Berlino. Quando arriva, Tilo Brandis lo accoglie a braccia aperte in biblioteca e gli mostra il manoscritto e per prima cosa gli chiarisce le ragioni di quel rifiuto. Dunque, l'autografo del Decameron apparteneva originariamente alla Repubblica Democratica Tedesca, cioè la Germania Est, ma poi era confluito in una biblioteca che faceva parte della Repubblica Federale, cioè la Germania Ovest. Negli anni 60, la prima volta che il manoscritto era stato mandato in Italia, l'Italia non riconosceva la Germania orientale e per questo il manoscritto era arrivato in prestito per vie ufficiali, ma nel 1970 l'Italia aveva accordi diplomatici con la Repubblica Democratica e dunque se il manoscritto fosse arrivato nuovamente a Venezia, la Germania Est avrebbe potuto chiederne all'Italia, e non senza ragione, per via ufficiale la restituzione, e la Germania Ovest naturalmente non voleva perdere il pezzo più prezioso della sua biblioteca. A questo punto si verifica un fatto inaspettato che lascia stupefatto anche Branca. Tilo Brandis, insieme al direttore della biblioteca di allora, Eckhard Vesper, gli consegna il manoscritto lasciandoglielo portare segretamente in Italia con impegno di restituirlo entro 4 mesi.
A lei personalmente e privatamente lo possiamo e vogliamo prestare, purché si impegni come uomo d'onore, quale noi la conosciamo e la stimiamo, al riservo più assoluto e alla restituzione entro 4 mesi. Noi ci prendiamo queste responsabilità perché al di sopra delle divisioni politiche e delle preoccupazioni amministrative e procedurali ci rendiamo conto delle esigenze della ricerca e particolarmente di quella filologico-ecdotica sul più importante testo della narrativa della cultura moderna.
Ecco, sono parole importanti queste, testimonianza di valore, di condivisione europea quando ancora la condivisione politica era tutta da costruire. Sentite i pensieri di Branca in questo momento, li racconta appunto nell'articolo del Sole 24 Ore, la voce che legge è sempre quella di Paolo Bonacelli.
Tilo carissimo, avrei voluto abbracciarti. A parte la generosità verso di me e i miei studi, davi a tutti una grande lezione di fede nello Spiritus Veritatis, che deve essere superiore a ogni legge e a ogni regolamento.
Quindi Branca, commosso, accetta il rischio di portare via uno dei manoscritti più preziosi del mondo senza l'autorizzazione governativa della Germania.
Ancora quasi incredulo, sotto gli occhi sorridenti di Vesper e di Brandis, ficcai nella mia capace borsa il più prezioso manoscritto del 300 europeo. E fra l'emozione e il timore di qualche incidente, filai in taxi al centralissimo hotel Kempinski, dove alloggiavo con la mia Olga, per depositare il codice nella cassaforte. Ma ancora una volta un diavoletto tutto boccacciano volle metter la coda nella storia giallastra dei manoscritti del Decameron. Il codice non poteva, per le sue dimensioni, penetrare ed essere contenuto nella cassaforte. Era destinata evidentemente solo a danaro, a gioielli, a oggetti preziosi di piccola dimensione.
Branca, lo avete sentito, viaggiava allora con la moglie Olga. Quando si accorge insomma, che il manoscritto non può lasciarlo nella cassaforte dell'albergo, non fidandosi di tenere il manoscritto tutta la notte nella stanza, si rivolge al console italiano a Berlino chiedendogli di custodirlo nella cassaforte del consolato italiano, ovviamente raccomandando il più assoluto riservo sulla vicenda. Il console, il ministro Claudio Kelly, accoglie la richiesta, ma chiede in cambio una piccola cortesia, una lezione sull'autografo del Decameron per lui, la moglie e l'ambasciatore, qualche amico intimo e fidato, per la sera successiva. Branca accetta volentieri e riparte quindi 2 giorni dopo per l'Italia, ma le ansie e le difficoltà non erano finite. Sentite.
Ma lo confesso, dopo quella serata cordiale e deliziosa, tra l'interessata attenzione e commozione di sensibilissimi non addetti ai lavori, nuove ansie e nuovi palpiti. Per viaggiare, per passare i controlli e dogane senza mostrare il codice, era meglio metterlo in valigia o portarlo con me in cartella. La prima soluzione poteva essere più sicura, ma ahimè, non pochi bagagli nei viaggi aerei si perdono o sono dirottati o sono danneggiati o sono surriscaldati e la pergamena è sensibilissima al calore. La seconda mi pareva ed era sentimentalmente preferibile, ma più aleatoria per il rischio di scippi o di controlli doganali valutari più insistenti su colli a mano. Decisi umoralmente per la seconda. Non potevo separarmi dal mio tesoro, dal miraggio raggiunto con tante ansie e tante pene. L'Hamilton 90 viaggiò nella solita borsa, piazzata per sicurezza nello spazio fra i 2 sedili, fra me e mia moglie, per fortuna esilissima.
Arrivato sano e salvo a Venezia, Branca vorrebbe subito depositare il codice alla biblioteca Marciana, ma è sabato ed è chiusa. Dovrà quindi aspettare il lunedì. E in quel fine settimana quel tesoro manoscritto viene guardato a vista da lui e dalla moglie Olga, che nello studio non lo perdono di vista un momento. Finalmente, il lunedì, Branca depositò il manoscritto alla biblioteca Marciana, dove sicuramente era più sicuro, con l'accordo della direttrice di allora, e poté così effettuare in quei quattro mesi di studio tutte le verifiche necessarie per terminare la sua edizione critica del testo, uscita poi nel 1976 per l'Accademia della Crusca. Dopo quattro mesi, Tilo Brandis, il 28 febbraio del 1974 per la precisione, venne a riprendersi il manoscritto e lo riportò a Berlino, dove oggi è ancora conservato.
Alla sua partenza col preziosissimo Cimelio ci sentiamo un po' orfani, ma una grande eredità culturale spirituale ci restava, quella dell'esempio che Tilo Brandis e gli altri bibliotecari che ho ricordato ci avevano dato di generosa liberalità fra illuminati conservatori di codici e appassionati studiosi dei codici stessi, tutti ugualmente impegnati nel segno della ricerca della verità, avanti e soprattutto.
David Riondino è riuscito a fare una ballata anche sull'autografo del Decameron e ora ci racconta, mentre Vittore Branca studiava l'Hamilton 90, cosa accadeva fuori dalla biblioteca marciana tra la fine di ottobre del 1973 e il 28 febbraio del 1974.
Per quanto ci innamoriamo del tempo che navighiamo, è molto raro rivivere la verità di un momento, e quando per un miracolo un libro attraversa il tempo, gli resta dentro qualcosa di quella luce e quel vento. Così pensa il professore, mentre contempla l'autografo, la vera calligrafia di Ser Giovanni Boccaccio, e la cronaca corrente gli sembra già lontanissima, ottobre 73, febbraio 74. Davanti al Decamerone che stranamente risplende, lo prende una meraviglia che somiglia allo sgomento. Vengono nuvole bianche in un cielo fiorentino, l'azzurro sulla campagna, i cavalieri, le dame e Federico Alberighi che lancia in volo il falcone. Nastagio degli Onesti fugge inseguito dai cani. Intanto nell'altra stanza Lucio Battisti canta, il professore ascolta la radio distrattamente, il colpo di stato in Cile e la morte di Neruda, l'apparizione in Giappone della Madonna di Akita. E ci piace immaginare l'inquietudine del professore che chiude a chiave lo studio e schiude piano il tesoro. Alla TL che vola tra mille scelleratezze, diavoli negli inferni, di macilenti romiti, la compassione dei poveri, la grazia della bellezza, la meraviglia di raccontare la vita. Capitolo per capitolo esplode Carrero Blanco, la guerra di Yom Kippur, la strage di Fiumicino, al cinema Papillon e da Marcord di Fellini, e sul Genizin che inizia la carriera di dissidente. Non ha neanche fatto caso a Jesus Christ Superstar, né tantomeno a Perón, presidente in Argentina, perché gli par di vederlo, sicuramente lo sente, gli sta indicando i disegni e sfoglia la pergamena, è sicuro che gli parla e se a volte si addormenta lo vengono a salutare le ragazze del giardino, perché per quanto sia raro nel tempo che attraversiamo capita di ritrovare la verità di un momento, così se per un miracolo un libro attraversa il tempo, dentro l'autografo resta la luce e il vento.
Anche questa puntata è finita. La prossima settimana, sabato 26, il programma non andrà in onda. L'appuntamento quindi è per il sabato successivo, il 2 novembre, in cui riprenderemo a leggere il Decameron dalla terza giornata.
Umana Cosa, a cura di Monica D'Onofrio e Monica Nonno. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.